www.radiojo.it e la storia continua. Il Moro di Milano. Donato Di Angelo Pascuccio, detto il Bramante, dopo il periodo iniziale della formazione presso la piccola ma magnifica corte di Urbino, diventa l'architetto ufficiale del Ducato di Milano, introducendo uno stile che verrà definito in seguito da tutti come il bramantesco, e il cui capolavoro è la cupola di Santa Maria delle Grazie, modello a cui guarderanno da quel momento in poi tutti gli altri architetti, arrivando a definirlo luce della buona e vera architettura. Molte sono le opere che lascia anche in case disseminate qua e là per la città, alcune edificandole ex novo, altre reinventandone la struttura originaria: la casa degli Atellani di Corso Margenta, la casa Litta Corso Europa, il palazzo Dal Verme di via Puccini, la casa Fontana di Corso Venezia, il cortile in via Sant'Agnese, sarà già annesso alla dimora dello storico Bernardino Corio, la Palazzo Carmagnola in via Broletto, attuale via Rovello, assegnata alla dama dell'Ermellino, la giovanissima amante di Ludovico, e di altri grandi chiostri, due ora adibiti a cortile dell'Università Cattolica. Un piccolo capolavoro è sicuramente quella piccola chiesa, semi nascosta in una minima rientranza, posta fra l'attuale via Torino e Speronari, con la facciata dell'Amadeo e dedicata a Santa Maria, presso San Satiro, commissionata da Gian Galeazzo e Ludovico. Qui la carenza di spazio, che parrebbe oggettivamente un ostacolo, consente invece al Bramante di tirar fuori una soluzione che passa agli annali. Con rilievi di cotto, poi dipinto, si inventa infatti una fuga prospettica che in soli 97 cm di profondità simula uno spazio 10 volte superiore, con uno dei trompe d'oeil più famosi, vero e proprio capolavoro della prospettica rinascimentale, che si rifà a Pietro, Piero dalla Francesca, Donatello e Masaccio. Leonardo viene chiamato alla corte del Duca su segnalazione di Lorenzo de' Medici. Inizialmente, pensate un po', nell'invero singolare veste di semplice musico, suonatore di una lira di argento di suo brevetto. Ma presto passa ad occuparsi di questioni di ben diverso spessore. Il Moro gli dà letteralmente carta bianca e gli concede di giocare su più tavoli, dall'idraulica all'ingegneria militare, alla balistica, alla meccanica, oltre alla pittura, alla scultura e all'architettura. E durante la sua permanenza a Milano affresca la Sala delle Asse al Castello e il Cenacolo in Santa Maria delle Grazie e dipinge la Vergine delle Rocce. Leonardo, letteralmente affascinato da quel mondo di terre immerse in quella perenne abbondanza di acque, per lui, toscano così inusuale, non perde l'occasione di andarsene a curiosare in proprio lungo il corso dell'Arda, a settentrione di Milano, per studiare le conche e ritrarre quei paesaggi così selvaggi che faranno da sfondo ad alcune delle sue opere pittoriche memorabili. Per lungo tempo si dedicherà anche allo studio di come fondere, con colata unica in bronzo, secondo un innovativo progetto di sua invenzione, una maestosa statua equestre voluta da Ludovico in onore del padre Francesco, in sella a un cavallo possente. Inguaribile discepolo dell'esperienza pura, non arriverà mai al dunque, lasciandoci però tutta una serie di schizzi e di progetti. Per soddisfare le continue velleità del duca, che cerca in tutti i modi di farsi ammirare da altre casate, organizza anche feste grandiose come quella tenutasi nel gennaio del 1490 nell'attuale Castello Sforzesco e passata ai posteri come la famosa Festa del Paradiso, dal nome del complesso macchinario scenico illuminato dalla luce di migliaia di candele che rappresentava il moto dei pianeti e delle costellazioni per celebrare i novelli sposi alla guisa di due pianeti attorno a cui ruota tutto il mondo. Sposi novelli che sono il nipote di Ludovico, Gian Galeazzo Maria Sforza e Isabella d'Aragona, appena tornati a Milano di ritorno dalle loro nozze celebrate a Napoli. Alla corte di Milano Leonardo non perde occasione di far crescere una schiera di allievi che finiranno con l'essere baciati anch'essi, chi più chi meno, dalla fama. Da Antonio Boltraffio a Cesare, da Sesto a Marco Dogiono, a Francesco Melzi e Giacomo Caprotti, conosciuto come il Salaino, il Salai, Saladino, sinonimo di infedele, diavolo, un personaggio molto discutibile che gli faceva inizialmente da modello e di cui si mormorava fosse diventato pure l'amante. E che, nonostante in alcuni scritti non manchi di definirlo ladro, bugiardo, ostinato e ghiotto, prediligerà sempre rispetto dagli altri allievi, il Melzi in primis, ben più meritevoli. Al Salaino assegnerà addirittura la parte di quella che oggi è conosciuta come la vigna di Leonardo, nonostante avesse provveduto a trafugare alcuni dipinti dal maestro. Da balordo, quale era sempre stato, il Salai morirà poco dopo per un colpo d'arma da fuoco da parte di un tale a cui aveva fatto uno dei suoi tanti sgarri. Del maestro continueremo a parlarne nella prossima puntata.